Buongiorno a tutti, benvenuti alla rubrica Radio Librarte. Oggi abbiamo ospite Luciana Rogozinski, che ha appena pubblicato un libro, La critica in una stanza, e poi ha un sottotitolo molto intenso, Cospirazione, guerriglia, strategie e tattiche dell'immagine e dell'arte. Direi che poi è un titolo, un sottotitolo molto anni 60, inizio 70, insomma, un titolo che sobilla la rivolta. E poi questo è pubblicato da Fermenti, la casa editrice Fermenti, ed ha in copertina un'opera, un'immagine che è un'opera di.
È di Giovanni Fontana che me l'ha
Ah, sì.
dedicata a questo libro. Fontana, che è questo grande artista performer della
Ah,
voce,
ecco. Perché
anche
dentro ce n'è una tua, a pagina
performer.
61, dove
Sì,
c'è
che però
appunto una carta, è una
anche
carta da
questo.
gioco, la carta tipo da poker, quella americana, con una donna, una queen, con sotto di fianco scritto scrittura, 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 insomma, e così. Per cui questa mi aveva tratto in inganno. Però questa, diciamo, prima di andare nel libro, quindi nella scrittura, perché questo è un libro di scrittura, oltre a quell'immagine che alla copertina, ma oltre all'immagine della tua opera che c'è all'interno, ce n'è una sola, è tutto testo, perché appunto è un testo di critica d'arte. E questo poi spiegheremo, perché vorrei dire qualcosa su questa immagine, che appunto è un'immagine di una carta da gioco. Nelle carte da gioco di poker, quelle americane, ed è una figura, no? Noi sappiamo che le figure nelle carte americane sono doppie, no? C'è il Jack, la Queen, il King, quindi il re, e sono sotto sopra, secondo come lo giri, c'è sempre un sotto e un sopra, un ribaltamento, e in questo caso non c'è un sotto e un sopra, comunque nel senso che non è un doppio, perché c'è una metà superiore, è la donna di cuori, la Queen di cuori, e poi nella parte in basso c'è a testa in giù un K di picche, che è un il re di picche. Questo a me mi aveva colpito molto già dall'inizio, prima che leggessi il libro, prima che prendessi questa, diciamo, abbaglio, pensando che fosse un'opera tua, no? Beh, avevo colpito come era stata trasformata, insomma, no? Dove c'è appunto la donna di cuori e poi il re di picche. E quindi niente. Allora, tu fai un libro che è appunto La critica in una stanza. Intanto poi ci spieghi che cosa intendi per questa critica in una stanza, cioè nel senso che chi scrive di solito in una stanza a scrivere, a pensare a cosa scrivere, perché la stanza è la stanza dell'arte, come tu parli molto anche nel libro della stanza dell'arte, e soprattutto è un libro di critica d'arte che raccoglie alcuni testi che tu avevi già pubblicato nei tempi, alcuni insomma sono più recenti e quindi fatta appunto da una persona che è appunto una critica d'arte, una storica dell'arte, ma anche un artista, una scrittrice, una poetessa, che tu hai vinto anche il premio Montale nel 1991, no? Proprio per la poesia, per l'edizione del Pesce d'Oro di Shea Wheeler, che è stata sempre una casa editrice molto dedicata, insomma, alla poesia. Ho collaborato per Art Forum, per Asciutto, sono varie riviste, convegni, per tutta la sezione critica della mostra L'identità italiana, quella del 79, da Germano Celand al Pompidou, al Bobore, insomma, e dicendo, quindi una lunga storia di militanza critica. E tu, quello che mi è parso di capire è che hai voluto pubblicare questo libro in questo momento perché, insomma, negli ultimi anni, ma nell'ultimo forse qualche decennio, anche ventennio, poi parlare sempre di ventennio diventa sempre un po' metaforicamente imbarazzante, no? E praticamente, insomma, che è poi un dato di fatto, no? C'è stato un arretramento, insomma, della guida, anche una sua, diciamo, perdita di efficacia, insomma, rispetto, insomma, ai periodi precedenti. Non so se mi sbaglio, insomma, o se ho colto almeno in parte questa
L'intenzione.
questione, ecco.
Ma direi, beh, intanto rispondo proprio all'ultimissima cosa, poi ritorno indietro sulla carta da gioco. Allora, ecco, diciamo, effettivamente questo libro è stato pubblicato adesso e non contiene tutte le cose che ho scritto con te. Io ho fatto una selezione in base al sottotitolo che ho messo al libro, cioè i testi che secondo me potevano davvero, come dire, riconoscersi in cospirazione, guerriglia, strategie e tattiche dell'immagine nell'arte, cioè in questo momento sicuramente ridare maggiore forza all'analisi, no? Propriamente all'analisi dell'opera, e riconoscere l'opera come attività militante, come, anche se non necessariamente consapevole, non è che l'artista sia necessariamente consapevole quando fa un'opera d'arte di tenere da una parte o dall'altra, è l'opera d'arte che poi alla fine si presenta come comportamento all'interno di un conflitto che è della sfera estetica, insomma. Quindi io ho eliminato, non si trova, salvo forse in un'unica scheda, non si trovano riferimenti a, come dire, battaglie tra persone, a, come dire, liti fra gruppi, personaggi, eccetera. No. Quello che viene esaminato dall'interno è il comportamento interno dell'opera d'arte, il che vuol dire analizzarla con i suoi dentro i suoi, proprio nel cuore, diciamo così, per vedere la sua scelta dove si dirige. Insomma, ogni opera d'arte decente, degna, insomma, è militante, che lo sappia o no. Adesso il filo rosso che segue in fondo un po' questo che si rintraccia tra uno scritto e l'altro, che sono anche di periodi differenti, direi che un po' segue questo percorso, però diciamo che oltre ai comportamenti delle opere e al combattimento delle opere fra di loro, c'è un filo rosso che è sicuramente quello del combattimento tra il simbolo vivo, cosiddetto chi, quale arte, quale opera, l'opera che utilizza il simbolo vivo, e l'opera che si abbandona all'immaginario seriale, no? Questo è il filo rosso che un po' corre lungo e che insomma accomuna anche in parte i discorsi tra scritti che appartengono anche a epoche diverse, però certamente allora io al simbolo vivo, all'uso del simbolo vivo, che non è da tutti, insomma, consegno l'apertura al principio di vita, insomma, al principio erotico, insomma, al principio della trasformazione, quelle opere che danno testimonianza di credere nella trasformabilità dello status quo. Chi invece, le opere che invece si consegnano all'immaginario seriale, alla ripetizione, alla copia, no? Per carità, perché credono in quella direzione, naturalmente, si consegnano, secondo me, come dire, alla teoria dell'intrasformabilità del mondo, del principio dell'eterno ritorno dell'identico, e quindi che praticamente ci danno un'idea dell'orizzonte chiuso in sostanza, e quindi di un principio di morte, no? Allora, uno dei principali testi che, insomma, che dà una indicazione in questo senso è un testo di anni fa che riguardava, scritto no, su un catalogo per una mostra sul rapporto fra l'arte e la moda che è stata tenuta al Palais des Beaux-Arts di Bruxelles. questo testo non nomina mai la moda, ma riflette su quanto l'arte contemporanea, insomma, sia gemella della moda nelle sue inclinazioni all'immaginario sediale e al principio della moda, per cui c'è sempre bisogno del nuovo e il nuovo viene sempre immediatamente mortificato e, come dire, riprodotto in copie. Ecco, dentro lo scritto si intitola per l'appunto L'immagine tra Saturno e Venere, proprio in questo senso, e parte dall'opposizione principale, tra il banchetto di Meret Oppenheim, dove famoso banchetto dove è l'ultima cena di Warhol, e lì fa proprio un confronto molto capillare fra le due direzioni, dando a ciascuna, insomma, il grande merito di rappresentarla degnamente. Poi, e diciamo che quello è un pezzo centrale per indicare questo conflitto, però è un tipo di ragionamento che in fondo è un filo rosso che corre tra i vari. L'altro filo rosso è sicuramente questo discorso sul problema dell'opera d'arte come, cioè, diretta alla trasformazione, l'estetica della trasformazione, cioè della trasformabilità dell'esistente. Questo viene rintracciato
per citarne solo poche alcune, già in apertura nella relazione vedi questo aspetto, già nella relazione fra Burri e Fontana, per esempio.
Certamente.
E poi successivamente tra l'arte povera e la transavanguardia.
Per esempio.
Che non ci siano proprio.
No, ci sono dei
confronti.
E quindi io, mettendo insieme alla fine un percorso, in questo momento mi è sembrato giusto intanto ridefinire un'identità critica, insomma, al di là di una posizione, insomma, un'identità critica, una posizione che è. Poi verificarla anche proprio attraverso periodi differenti, insomma, perché la ferita senza il corpo copre il secondo dopoguerra, Burri, Fontana, Licini, Guttuso, ma poi la posizione crepuscolare si occupa della grande battaglia tra la transavanguardia e le posizioni opposte. Questo è un pezzo che era uscito su Parachute, proprio.
Perché cosa intendi esattamente per posizione crepuscolare? Per spiegare
la posizione
ai nostri spettatori.
Crepuscolare, che era
fine millennio, fine della storia.
No, la posizione crepuscolare è la posizione di quelli, secondo me, c'è un capitolo preciso di quel testo, nella posizione crepuscolare, e sono tutte quelle operazioni artistiche, quelle attitudini artistiche, anche critiche in fondo, che appoggiano l'idea della fine della storia, senza, e felicemente o infelicemente, diciamo così. No, secondo me lì c'è un capitolo preciso all'interno di questo, che l'area del crepuscolo, che prende in esame tutta una serie di lavori della transavanguardia, per esempio, ma non solo, l'area del crepuscolo è anche verificata anche in tutta una serie di artisti che non hanno, cioè, che si abbandonano, che glorificano, insomma, la fine della storia in vario modo, diciamo così, felicemente o infelicemente. Questo era in fondo, questa, diciamo che la posizione crepuscolare era quella che a me è sembrata caratterizzare l'arte italiana di quegli anni, quando Parachute mi ha chiesto un testo che parlasse della posizione dell'arte italiana in quel momento. A me è sembrato, io ho analizzato varie posizioni lì all'interno, però la dominanza era questa sensazione dell'ineluttabilità, diciamo, del crepuscolo. Pronto?
Sì.
Della fine della storia, eccetera. Quindi questa La posizione crepuscolare ha questo senso, cioè caratterizzare l'arte italiana degli anni 80 e seguenti, diciamo, e poco dopo, in quel periodo, e quindi lì erano usciti anche con tutta una serie di immagini, insomma, dettagliatamente, ecco, perché ecco, quello è stato un testo che poneva proprio una specie di scacchiera, diciamo, nelle posizioni di varie opere che si contrastavano l'una con l'altra a quell'interno, ecco, diciamo così. Poi c'erano, naturalmente vengono esaminate anche le posizioni di artisti che in quel momento lì non hanno preso posizione a favore del crepuscolo, per esempio, secondo me, voglio dire, quindi, non lo so, per esempio, beh, ci sono esaminati la posizione di Cunellis, che si era abbastanza, tutto sommato, parlando dal punto di vista delle opere, io non parlo mai dal punto di vista dei comportamenti della gente sul mercato, o come dire, insomma, no, proprio direttamente fra gallerie, parlo soltanto delle posizioni delle opere, insomma, che cosa ricavi dal punto di vista. Questa era la posizione crepuscolare. E mentre la posizione cospirativa riguardava viceversa, cioè il discorso sulla ripresa dell'astrattismo dopo il secondo dopoguerra in Italia, quindi quelli, Borri, eccetera, Borri, Fontana, Licini e così via, sono proprio grandi categorie scelte. E se posso tornare sulla carta, ecco,
Certo.
allora torno sulla carta, questa bella opera che Giovanni Fontana ha voluto mandarmi insomma, chiedermi se potevo metterla, se avevo piacere che la copertina uscisse con questo suo lavoro, dopo aver letto la premessa. Allora, la premessa, tutto la critica in una stanza, in realtà, originariamente, era il titolo che io ho dato a uno scritto di accompagnamento a una mostra che Franz Paludetto, diversi anni fa, nel 97, mi pare,
Arrivare.
aveva organizzato, intitolato Donna Critica Torino. Aveva riunito una serie di critiche donne qua, di Torino, ci aveva lasciato la libertà a ciascuna di sceglierci una delle meravigliose stanze del castello di Rilano. E ha detto, beh, ognuno si prende una stanza e lì, come dire, mostra la sua identità critica, vi lascio libera, eccetera. Io me ne sono scelta una bellissima e ho detto, beh, perché devo mettere gli altri? A questo punto ho messo solo, è stata una roba veramente narcisista, nel senso che ho creato un ambiente dove sia la scrittura critica, ho preso della scrittura critica e l'ho considerata come immagine tirata fuori dai miei scritti. Quindi nelle pareti c'erano sia proiezioni luminose, proiezioni, diciamo, di certi miei lavori visivi, sia c'erano sulle pareti dei pezzi, degli scritti tirati fuori dai miei saggi critici o anche dal dizionario metaforico, che è un altro genere di scrittura aforistica che era uscita qualche anno prima, cioè se, no, è uscito nel 2010, ma l'avevo già composto un po' da. E in mezzo alla stanza c'era questo grande paravento di piume che sul retro portava la teoria della piuma come forma o dell'architettura di piume, insomma. Quindi in realtà, per farla breve, io e Paludetto ci ha chiesto a ciascuno, beh, di dargli uno scritto di accompagnamento alla nostra stanza, che avrebbe dovuto uscire in un certo catalogo che naturalmente non è mai uscito,
Certo.
per ignoti motivi, diciamo così. Però a me è rimasto lo scritto e quindi ho inteso che siccome era uno scritto in fondo che può essere considerato come una forma di poetica, chiamiamola così, cioè di dottrina, insomma, di fondamento del proprio operare critico e con il linguaggio, diciamo così, potevo benissimo metterlo come pezzo iniziale come premessa a tutto il libro. Ecco, e la carta si spiega per il fatto che, come mi ha detto Giovanni Fontana, c'è una parte luminosa, positiva, diciamo, nella premessa, una parte di, e una parte invece nera, luttuosa. E questo corrisponde un po' al discorso che nella premessa viene fatto sull'etica della luce, che è qualcosa che io chiedo alla critica d'arte, cioè di essere sempre oppositiva, saper essere assolutamente nera, diciamo così, quando c'è un eccesso di nera critica, insomma, radicale, non negativa, quando nel mondo in generale prevale un'ideologia di finto ottimismo e, come dire, di grande pacificazione generale. E sapere invece testimoniare, anche con le proprie parole, il mondo alternativo, il mondo già fiorito, quando invece prevale un discorso scettico, distruttivo. A livello generale, a livello di ideologia generale e naturalmente anche a livello dell'arte. Quindi, questa carta che ha sopra la donna di cuori e sotto il re di picche nero, dovrebbe corrispondere, credo, a quello che lui ha voluto intendere di questa etica della luce, anche di questo comportamento della critica d'arte, della scrittura critica, insomma.
Certo, poi tu appunto nel libro utilizzi quello, le metafore, nelle immagini, le figure, tipo dei fiori, dell'angelo, ricollegandoti anche a una tradizione, insomma, dell'utopia, una tradizione modernista come per esempio Walter Benjamin, Pessoa, Celan, Adorno, insomma. Proprio a testimonianza, come dire, di avere dei riferimenti a questo discorso dell'opposizione, dell'utopia, che si potrebbe riassumere anche la tradizione di quello che è una vitalità, un'energia del negativo, come dicevi, no?
Sì, e anche il fatto che nella premessa, per esempio, io dico che il saggio, la scrittura saggistica, perché distingo tra il saggio e la critica ermeneutica, cioè quella che vuole interpretare, invece il saggio, la scrittura saggistica è una scrittura che pretende di avere un valore indipendente, insomma, dall'oggetto, se vogliamo, dall'opera. E delle volte può essere la scrittura del saggio sull'arte è utopica nel senso che non dipende dall'opera d'arte di volta in volta, ma ha
È
come utopia,
visionaria e pessimista.
è visionaria, aspetta un'opera che forse verrà oppure non verrà, in sostanza. E quindi in questa attesa, però, il linguaggio di questa attesa deve avere una capacità di forma, deve essere un linguaggio alto, non deve essere un linguaggio abbassato, insomma. E questo credo che si possa riconoscere in fondo in tutti i testi, insomma, non
Ah, ma
c'è.
infatti sono dei testi molto elaborati, molto profondi, è pieno, come dicevo prima, di densità anche di riferimenti sia nominati sia che si intuiscono, insomma, ecco. Quindi la critica in una stanza, cospirazione, guerriglia, strategie e tattiche dell'immagine dell'arte di Luciana Rogozinski, edito da Fermenti, un libro che vi consigliamo vivamente di leggere perché, come dico sempre, un libro aiuta a vivere meglio. Allora, ringraziamo Luciana Rogozinski, l'autrice, per essere stata qui con noi, per averci chiarito alcuni passaggi. Rimandiamo alla lettura del libro e salutiamo Luciana Rogozinski, salutiamo tutti.
Saluto
Salutiamo tutti.
anche
Grazie.
Grazie a te e grazie a tutti. Saluti a tutti.
Ciao, ciao, e salutiamo
Ciao.
tutti i radionauti.